Buonasera a tutti, innanzitutto il cordiale bentornato, si sente qualcosa? Ah, forte. Edoardo Boncinelli, il più importante genetista italiano, ha insegnato alla Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, ha guidato per anni il laboratorio di ricerca in biologia molecolare dello sviluppo, collabora con il Corriere della Sera per suoi libri di Tegliano, Le veste dell'anima, Una sola vita non basta, Alla ricerca delle leggi di Dio e Noi siamo cultura, perché sapere ci rende liberi. E quelli presentati in questa serie. Nel 2004, Tempo delle cose, Tempo della vita, Tempo dell'anima. 2005, Il posto della scienza. 2006, Verso l'immortalità. 2009, Con Giulio Giovello, Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà. 2 marzo 2011, Le ritorno in mente, il corpo, le emozioni, la scienza. La coscienza, scusatemi. Il 3 gennaio 2013, La scienza non ha bisogno di Dio. 28 gennaio 2015, Con Giulio Giovello, Noi che abbiamo l'animo libero, quando un letto incontra tua patria. 10 febbraio 2016, I 7 ingredienti della scienza. 7 dicembre 2016, Contro il sacro, perché le fedi ci rendono stupidi. Con noi Adolfo Pazzalli, professore emerito di psicologia clinica all'Università degli Studi di Firenze, direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche nella medesima università. È membro dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi, tra i curatori del Trattato Italiano di Psichiatria, 93, e autore di numerose pubblicazioni, Il cuore in gabbia, delle opere di Albert Dürer, L'immagine della malinconia, tra psicologia e arte, Le psicosi bianche, 2006. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione è un manuale per comprendere i fondamenti della biologia, i geni e il genoma. L'autore spiega cosa sono i geni, l'origine e l'evoluzione della vita, la malattia e l'invecchiamento del corpo, il cervello, il rapporto che intercorre tra natura e cultura, le nuove frontiere della ricerca. Conoscere il DNA ha indotto a modificarlo e sono nate quindi le terapie geniche, somatiche e geminali, e gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, e l'autore spiega essere innocui come fonte di cibo e che potrebbero essere anche salvaguardia dell'uomo. Da una parte l'Homo sapiens dovrebbe limitare il numero dei membri della sua specie per ridurre il consumo di risorse, invece la sua vita media continua ad allungarsi e la medicina fa progressi un tempo neanche immaginabili. Cedo subito la parola a Don Pazzalli.
Buonasera a tutti, bentrovati. Dovrò un po' improvvisare perché molte cose le ha dette anche due cose, ma quelle importanti. Comunque intanto ha elencato molti libri che sono stati qui presentati, ma per esempio nel 2008 c'è stato anche L'origine del male. E lo so perché l'ho presentato io e forse per questo Edoardo Boncinelli mi ha scelto come presentatore un po' anomalo, perché le mie ricerche biologiche risalgono agli anni 60, quindi sono un po' lontane. Comunque, quello che su cui volevo attirare un po' la vostra attenzione è che Edoardo Boncinelli è stato, fatto detto, un importante ricercatore attivo nella ricerca, specialmente sulla genetica, al tempo del laboratorio di genetica e biofisica di Napoli, e ha scoperto cose veramente importanti, tipo dove gli stimoli fanno produrre gli arti alla drosofila, no? Se non è, che è stato proprio qualcosa di stupefacente, vedere questi animali con una zampa sulla testa, insomma, per esempio. Quindi è veramente stato da questo punto di vista un antesignano come ricercatore attivo, ma ha sempre avuto anche molta attenzione a spiegare i suoi risultati, a farceli comprendere, a illustrarci. Cioè, alle volte la scienza ha, come dire, i suoi misteri. In questo libro mi pare si chiama proprio La vita, no, la vita è per misteri, ma gli scienziati tendono a volte a difendersi, anche perché per ragioni loro hanno, per intendersi tra loro, hanno un linguaggio che agli iniziati può apparire completamente oscuro e a volte finalizzato a nascondere invece che a spiegare. Ecco, Edoardo Mocinelli ha sempre avuto la tendenza di spiegare i suoi risultati delle sue ricerche, ma anche i risultati delle altrui ricerche. Per esempio ha una pagina sulle scienze nelle quali spiega in ogni fascicolo una ricerca, un indirizzo. Ecco, qual è il fine di tutto questo? È una vulgarizzazione banale della scienza o è una spinta a spiegarci perché, avendo capito, possiamo cogliere il significato delle ricerche, vederle nel contesto più vasto della cultura umana? Ecco, questo mi sembra essere un motivo conduttore dei numerosi libri di Edoardo Mocinelli, da spingerci a capire per spingerci a pensare e a discutere. Cioè, questo è in fondo un motivo per cui Edoardo ha anche avuto una laurea honoris causa a Palermo in filosofia, ha insegnato la facoltà di filosofia del San Raffaele e quindi ha sempre avuto questa attenzione. Un'attenzione che naturalmente va contro alcune nostre difese. Cioè, il senso, e lo dice più volte, la nostra pigrizia intellettuale. Ma, cioè, cercare di non capire. Ma è proprio pigrizia? O è una difesa? Cioè, questa attitudine a renderci ciechi per non essere scomodati da ciò che si potrebbe vedere. No? Coltivando qualcosa che in campo psicoanalitico è stato definito una specie di onniscienza, dove onniscienza non vuol dire sapere tutto, ma vuol dire semplicemente aver perso la fantasia che ci siano cose da capire. Per cui se uno cava sui suoi occhi delle diaframmi e non vede, non ha più la fantasia che il mondo ci sia, che ci siano cose da scoprire. Ecco, a me sembra che una delle funzioni che Mocinelli esercita con tutti noi, e per la quali molti di voi siete qui, è proprio questa, di aiutarci a perdere questa difesa e a cercare di vedere come stanno le cose nei limiti di ciò che sappiamo. Perché questo è anche un qualcosa di importante. Cioè, noi alle volte ci scordiamo che non siamo i moderni, ma siamo anche gli antenati dei nostri successori, che noi possiamo, che certe affermazioni, certe teorie, certe conoscenze sbagliate del passato, no? Le vediamo superate, diciamo, ora sappiamo finalmente come stanno le cose. Non è vero. Naturalmente tra qualche generazione rideranno anche delle nostre meraviglie attuali. Cioè, quello che Edoardo ci porta è: la scienza procede, le conoscenze aumentano, ma ogni conoscenza risolve alcuni problemi, alcuni grattacapi direbbero alcuni, ma apre più problemi di quelli che risolve, cioè aumentano le cose da sapere. E questa è una delle ragioni per le quali, proprio per evitare questa vertigine di poter vedere cosa c'è da accogliere, che noi ci difendiamo attraverso, ma non c'è altro, sappiamo tutto, insomma. Ognuno di noi ha un piccolo orticello, una casa, un'osteria, dove è un'autorità, o anche una cattedra, e quindi lì finge di sapere tutto, dicendo: io sono il professore, nel caso mio, ma noi lo sappiamo e lo conosciamo. E alle volte diciamo questo anche perché male i colleghi che fanno così, illudendoci che noi non lo facciamo, o che non lo abbiamo fatto. Allora, sembra a me che quindi questa spinta, no, a cercare una, quella che Bayle ha definito una giudiziosa riflessione sulla natura delle conoscenze umane, è una definizione parziale, ma di filosofia. Quello che cioè Goncinelli ci spinge a fare è una sorta di filosofare in modo comunitario su queste conoscenze per cercare di vedere gli sviluppi, naturalmente, di vedere anche i limiti di ciò che abbiamo conosciuto e di vedere anche i limiti grandissimi di ciò che possiamo pensare del futuro da futurologi destinati inevitabilmente a prendere dei campi abbastanza rilevanti, che i futurologi in fondo non ci indovinano mai, il mondo è sempre diverso da come. Però non vuol dire questo, perché pensare appunto un atteggiamento razionale nei confronti dei costumi, delle credenze emozionali, tende a mostrarcene i limiti e quindi come tale ci aiuta ad aprirci invece che a chiudere gli occhi. Questo comunitario filosofare sulle nuove conoscenze mi sembra un motivo conduttore importante ed un'azione che ci aiuta ad aprirci e quindi un'azione che potremmo dire pedagogica a modificarci. Questo come introduzione, diciamo, al pensiero in generale e all'opera di Edoardo Goncinelli. Se noi veniamo a questo libro, no, si trovano molte cose. Intanto è il titolo La vita e i suoi misteri, è un po' disneyano, perché le prime tre parole, no, dal quarto, La vita e i suoi misteri, come se alludesse a ora i misteri li conosciamo e non c'è bisogno di andare oltre. Però l'aggiunta dalla genetica alla salvaguardia dell'ambiente apre dei collegamenti abbastanza nuovi, insomma, dalla genetica da molto piccolo a molto grande, e in fondo ci fa vedere invece che stiamo parlando di scienza in un libro che è chiaro, aggiornato, stimolante, rigoroso, allarga molto questo passaggio della vita, diciamo, dalle molecole a tutto l'ambiente, quindi con dei salti a volte ovviamente un po' pericolosi, ma sempre molto stimolante, ecco. E quindi fin dall'inizio il motivo conduttore che Goncinelli introduce è questo: si propone nel libro di portare dati e di illustrare due cambiamenti imminenti nel nostro mondo, in parte in atto, in parte imminenti, cioè che stanno accelerando nel loro comparire. E cioè i pericoli dell'ambiente, il nostro pianeta non sembra più in grado di sostenere la vita in tutte le sue manifestazioni, questo cito da Goncinelli. Due, la possibilità di modificazioni artificiali e trasmissibili del genoma umano. Su questa base il libro è articolato in capitoli brevi, incalzanti, hanno tutto effetto, no? Uno ne legge uno e già per bacco devo leggere quello dopo, cioè sono quei libri che si cominciano a leggere e che se non siamo troppo stanchi tendono a farci far tardi la sera, perché da un capitolo si passa un altro, non è che c'è l'assassino in fondo, è la lettura stessa che è un percorso interessante. E quindi a fornirci appunto questi capitoli brevi, in qualche modo tacitiani, se pensiamo a Goncinelli anche come un bravo studente di liceo, con passione per il greco, ma anche lo signore preciso, cerca di farci vedere tutta una serie di conoscenze scientifiche attuali. Ha detto Anna Benedetti, no? Ci spiega la scienza attuale, un'espressione di questo genere. Questo naturalmente con i suoi errori e i suoi limiti. Del resto tutto il libro è impegnato sul superamento di una convinzione che negli anni Ottanta era il dogma centrale della genetica, un gene, una proteina, e tutto qui.
in continente comincia a dire sì, questo è vero, le conosciamo, ma riguarda il 3% del materiale. Quindi voi capite che rimane il 97% che svolge numerose altre funzioni. Quindi questa idea, no? Un gene, una proteina, quando le conosceremo tutto, noi sapremo tutto dell'uomo, è fortunatamente, secondo me, caduta, ma è stata molto vantata. Io sono sentito dire tantissimo premio Nobel, siccome faccio lo psicanalista, quando noi le avremo scoperte tutte, voi avrete perso ogni mestiere perché saremo tutti determinati dal nostro patrimonio genetico. Voi capite quanto questo è attraente da una parte e limitante dall'altra. Attraente perché ci deresponsabilizza, no? Libri anche di Boncinelli sul mare, no? La famosa domanda: cattivi si nasce o si diventa? Se siamo geneticamente determinati non ci possiamo fare niente, occorre solo un controllo esterno. Se le cose sono più complicate, se c'è quest'altro 97% di materiale genetico che regola l'espressione dei geni sulla base di stimoli chimici che derivano da esperienze ambientali, tutto questo apre alla, diciamo, al libero arbitrio, al caso, che è un altro modo di chiamare la complessità, ci viene detto nel libro, alla responsabilità, e quindi in fondo al tema che illustra molto bene, mi sembra, nel libro, la biologia, attraverso questa modificazione dei geni, i quali stabiliscono sì dei limiti, ma dentro i quali esiste uno spazio di mobilità connesso con l'ambiente esterno e con quello interno, no? La biologia diviene una scienza storica e il caso in essa è scritto diventa necessità. Dice Kierkegaard: la vita può essere capita solo all'indietro, ma essa va vissuta in avanti. Cioè, in questo avanti ci sono questi spazi per cui ciò che viene scritto è qualcosa che noi possiamo in qualche modo contribuire a determinare. E quindi abbiamo una responsabilità e abbiamo ansia per il futuro, che non è determinato. Quindi, se siamo solo determinati, possiamo dire che proviamo angosce fobiche, siamo come imprigionati. Se però siamo del tutto liberi, siamo angosciati perché tutto ciò che succede ci riporta alla nostra scelta. Ma resta invece uno spazio importante per quello che dice il proverbio: chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che trova. Il che ci chiama al fatto che ogni scelta che facciamo attiva in noi ansia, perché non sappiamo che cosa andiamo a trovare, sentimenti di depressione perché lasciamo qualcosa di conosciuto. E in questo quindi mi sembra che il libro ci richiama assolutamente a questo nostro spazio di libertà entro confini precisi determinati dalla nostra biologia, dai nostri geni, ma anche dalla nostra storia. Per ragioni complesse, i progressi della medicina, la disponibilità di maggiori fonti di energia, di movimento, le gene, la umanità tende ad aumentare. Le statistiche riportate nel libro sono impressionanti per questo andamento di progressione geometrica, cioè non è una semplice crescita, ma è una spinta verso l'alto, per cui si può prevedere appunto un aumento tale dell'umanità da rendere il mondo scarsamente o incapace di sostenerci tutti. Boncinelli pensa la nostra vita aumenta, io non ho dubbio su questo, noi siamo una generazione che raggiungiamo un'età, io sono qui a parlare a un'età in cui quando ero piccolo pensavo che uno sarebbe stato al massimo a sedere accanto al fuoco o al gatto. Voi potete dire che è vero lo stesso, che era meglio restarsi accanto al fuoco, ma certo, pazienza, ormai dovete sopportare. Però voglio dire, l'età aumenta. Boncinelli ipotizza che potremmo arrivare a 200-300 anni. mi ha molto colpito, la signora faccia in pompa, perché una fantasia del genere Bocinelli la collega subito al problema. Dovremmo cambiare il genere di vita per evitare l'apatia, la noia. Questo era stato illustrato benissimo da Borges, nel primo capitolo della Lef, descrive gli immortali. Cioè capita in una, ora non sto a raccontarvi tutta la storia, ma si trova in un paese misterioso insieme ad un soggetto che è apatico. Ci sono delle persone sdraiate per terra di colore grigio, ce n'è uno a cui gli uccelli hanno fatto sul petto il nido perché tanto lui sta di immobile. Ci sono un palazzo curiosissimo, scale che non portano da nessuna parte, un mondo, e scopre che sono gli immortali, no? E lì questa collega Borges la immortalità, ora Boccinelli prevede un allungamento della vita con l'immortalità, e fa alcune notazioni, insomma, essi sapevano che in un tempo, questi immortali, in un tempo infinito a ogni uomo accadono tutte le cose. Allora se questo è così, è inutile andare a cercare, è inutile darsi da fare, non si vive, si vive senza un progetto. E infatti c'è questo suo accompagnatore che è stato il primo degli immortali, che il protagonista di Borges, il padre, la prima persona ha trovato, e che lui chiama Aldo, dice: pensai che Aldo e io facevamo parte di universi differenti, pensai che le nostre percezioni erano uguali, ma che Aldo le combinava diversamente e costruiva con esse altri oggetti. Pensai che forse per lui non esistevano oggetti, ma un vertiginoso e continuo gioco di impressioni brevissime, che cioè non si scrivevano in una storia. Ecco, detto che l'ho fatta un po' lunga per dire quanto mi ha colpito una vecchia lettura che secondo me descrive alcuni tipi di pazienti con i quali ho avuto a che fare, con una fantasia, in fondo, del futuro, fatta da Boccinelli, su questo tema, in un libro nel quale, con questi brevi capitoli, ma non brevissimi, perché fanno storia, appunto, si parla dei molti livelli della vita. Si parte in capitoli brevi, si risale da atomi a molecole, a cellule, a tessuti, a organi, a sistemi, a individui, alle loro relazioni necessarie e vicendevoli fra di loro, questo lasciatemelo sottolineare come professore di psicologia, e fra di loro e con l'ambiente, all'ecosistema, alla biosfera. In questo contesto vivremo più a lungo domani, e quindi quali saranno le modificazioni da seguire, cosa dovremo fare delle nostre possibilità di modificare il genoma umano. Vasto programma, avrebbe detto De Gaulle, no? E su questo io mi fermo, perché credo che proprio questa possibilità di filosofare insieme, di discutere, debba essere utilizzata parlando direttamente con Cinelli e poi con Cinelli. Buon lavoro.
Buonasera, buonasera a tutti. Questo ormai è un appuntamento ricorrente. Io ho cominciato a scrivere libri divulgativi una ventina di anni fa. Ne ho scritti 57 per ora. Appena sono arrivato qua, Mimma mi ha detto: ma dove vuoi arrivare? Perché non ti riporti? Perché tu la fa finita di fare tutti i discorsi nero su bianco? E c'è ragione anche lei, ma voi di che può? Correre un po' più correre, saltare un po' più saltare. Mi farà l'amore, non se ne parla. Mangiare e mi fa ingrassare, che devo fare? O chiacchiero o scrivo. E io ho scelto di scrivere.
Anche per poter
chiacchierare. Anche per poter chiacchierare con persone che vi stanno attenti. Perché chiacchierare con chi vi sta attento è facilissimo. E qualche volta anche sentite persone in gamba che hanno letto un tuo libro e ne parlano. perché il mondo è fatto di persone che non leggono nulla e di persone che leggono troppo. Lui è un motivo che legge troppo. Bisognerebbe leggere il giusto. Il giusto vuol dire quanto si può digerire. Quindi io continuerò a scrivere, nel senso mi danno in pace, almeno che non mi bloccate e mi mettete nella torre di Pisa. Io continuerò a scrivere perché mi piace parlare con la gente. Siccome per quante persone io possa conoscere, con tutti posso parlare, allora la maniera migliore è quella di scrivere. Il mio target ideale è lo studente liceale medio. Naturalmente non lo studente liceale medio posso comprendere chiunque. E parlo di cosa? Parlo del merito dell'attività umana nel tentativo di capire questo mondo. Non ci arriveremo mai, non finiremo mai, però il bello è proprio nel cercare. Perché qualora qualcuno mi svelasse tutto quello che c'è da cercare, comincerei a sbadigliare. Quindi il bello è che in questi 20 anni ho parlato di tante cose che lì per lì sembravano scottanti, incombenti, difficilissime, e che poi ce ne sono state tutte chiarite. E quando una cosa la si chiarisce è semplicissima. Le cose sembrano complicate finché non si sanno. Quando le si sanno, ma guarda, non ci potete sapere, ma è bello, eh. E quindi lo scienziato in fondo è questo signore che si regala dei racconti che non sono totalmente di fantasia. Nei miei libri trovate un po' di voli pindarici, naturalmente, perché quando si scrive è diverso da quando si parla, però trovate un sacco di fatti sui quali al momento non ci piove. Quindi mi piace che quando la gente ha finito di leggere un libro porti con sé qualche cosa che prima non aveva. Quindi io faccio questa operazione di consegna. Io la intendo soprattutto per i giovani, naturalmente, perché tutti abbiamo affetto per i giovani, perché possiamo sempre sperare che questi semi poi germoglino. Però l'esperienza insegna che poi davanti a me c'è sempre gente di tutte le età. Un mio amico dice che lui parla sempre alle vedove, in effetti il grosso della popolazione delle conferenze è fatto da signore le quali hanno una certa età e hanno ripetuto abbastanza. Però, voglio dire, signore, signori, mezzo signore, è una popolazione che io idealmente abbraccio. Questo, ripeto, è successo negli ultimi 20 anni, perché a un certo momento mi sono un po' stufato. Per esempio, di biologia avevo mentalmente deciso di non parlare più, perché voglio dire, non devo un bel giorno, però. E venne un paio di signori, i quali dissero, vennero a casa, disse, ma perché non scrivi un libro piccinino sulla biologia di oggi? E disse, guarda, tanta voglia non ce l'ho. Se vi va bene, parlo di due cose, di solo due cose, molto aggiornate e molto scottanti. La modificazione del nostro patrimonio genetico, che è una novità, e il modo di affrontare la difficoltà del pianeta a reggerci, che non è recente ma è una storia vecchia, che però va sempre ripetuta perché è facile parlarne alla bambera. A bambera in questo caso vuol dire senza pensare. Quando uno continua a parlare senza pensare non va bene. E quindi questo libro in realtà, come ha detto Adolfo, il nome di Hitler, faccio notare, non lo so, non so se avete visto, c'è un libro francese molto carino che si chiama in francese Le Prenonne, in cui un gruppo di persone fanno un sacco di convenevoli, si vogliono tanto bene, E poi uno dice che il figlio che sta per nascere gli metterà il nome a rotto. E questo è la maniera. E quindi finiscono per litigare a morte. Ora non si è giusto perché lui si chiama Rocco. La prossima volta non li vedrò.
Sono nato nel 34.
E io non direi a e quindi abbiamo questo. No, io perché ho detto questo? Perché da una parte c'è il progresso scientifico e tecnico, cioè il materiale, dall'altra c'è un discutibilissimo progresso, che è quello morale e civile, e sembra che l'uno sia molto diverso dall'altro. Su questo tema ho scritto un altro libro che sta per uscire, che mi sembra tutto sommato un modo molto attuale di presentare le cose. Oggi, mentre venivo qua, mi ha telefonato un giornalista del Corriere della Sera, io fiorentino, quando ero a Firenze, consideravo il Corriere della Sera come il giornale della Groenlandia, insomma era lontanissimo, c'era un certo Nino Nutrizio, ragione, capito che faceva di mestiere, e il risultato è che da quando sono a Milano, in realtà dal 2000, scrivo su questo giornale. Mi arrabbio quasi ogni mattina perché non scrivo le cose come le vorrei io, però continuo a scrivere. Che cosa è successo? È successo che in Cina, perché ormai la biologia la fanno i popoli che prima stavano zitti e buoni, hanno portato due scimpanzé, due cose. Ho detto guarda, mandami la notizia e ti scrivo una notizia. Per dire che manco a farlo apposta si è coinciso, qualcuno parlerebbe di combinazione non casuale, è coinciso il fatto che io vado a parlare della modificazione del genoma il giorno in cui c'è questa notizia, che a me non mi fa nessun effetto, devo dire, ma per i giornali è tutto nuovo, per i giornali è sempre tutto nuovo. Loro non sanno nulla, non se ne fanno nulla, non si fanno nulla. Perché evidentemente il pubblico dimentica, e dimentica con una velocità incredibile. Quindi oggi, ricordatevelo, io l'articolo ancora non l'ho letto, soprattutto il mio che ancora non l'ho letto, ma è un giorno in cui è stato fatto un passo avanti, un passo reale, non ideale. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che dentro di noi ci sono le istruzioni per l'uso, per nascere, per crescere, per svilupparsi, per riprodursi, in ciascuna delle nostre cellule. Noi abbiamo decine di migliaia di miliardi di cellule, in ciascuna delle nostre cellule abbiamo questo programma, che chiamiamo genoma, o patrimonio genetico, che è fatto di miliardi di letterine. Però attenzione, è scritto come scriviamo noi, lineare, lettera per lettera, anche se l'alfabeto è fatto di solo 4 lettere, invece della ventina o trentina che usiamo normalmente. Questo patrimonio che fa? Beh, intanto ci fa avere un naso, due occhi e due orecchi. Il naso, gli occhi e gli orecchi sono da uomo. Qualcuno ce l'ha anche da scimpanzé, ma insomma diciamo no, non sono da giraffa o da zebra. Quindi intanto c'ha le nostre caratteristiche biologiche. E poi un pochino ci caratterizzo anche. Lasciando fare il tema buoni e cattivi, che è il tema più difficile della Terra. Però insomma, se io sono un po' perversino, o se io sono un buonaccione, in qualche maniera è scritto in questo patrimonio genetico. Questa cosa l'abbiamo scoperta nel secolo scorso e siamo rimasti molto meravigliati che fosse scritto, letteralmente scritto, con un amanuense che lettera dopo lettera mette in fila dei capitoli, un capitolo di senso compiuto, noi lo chiamiamo gene. Noi abbiamo decine di migliaia di geni. Tutti insieme fanno il patrimonio genetico. Siccome questo patrimonio genetico è fatto di DNA, che una molecola stretta e lunga, diciamo come una pellicola, che si può tagliare, è così, avete presente il montaggio che si fa nel cinema, in cui si piglia due spezzoni e si aggiuntano, vi danno un pezzo di questo e un pezzo di questo. Ecco, l'uomo ha imparato da una trentina d'anni a fare questo esercizio con il DNA di ogni specie, a volte anche mischiando, mettendo per esempio nel patrimonio genetico di un uomo un pezzettino di un bacterio o un pezzettino di un vegetale. Tagli e cuci è il modo semplice per dire modificare. Quando abbiamo imparato un po' tanto sul nostro patrimonio genetico, un po' tanto che però, attenzione, non è tutto, e voi probabilmente non vi stupirete perché è tutto, forse non lo sapremo mai, quando abbiamo imparato a fare queste matrici abbiamo detto, ma perché? Non lo facciamo su di noi. Per esempio, se le mie cellule del sangue, sulle mie cellule della difesa immunitaria, se io faccio un taglio e cuci, posso essere più efficiente. E l'abbiamo fatto, ormai lo sanno tutti da decenni. Però qualcuno ha detto, ma così, se io mi sostituisco il DNA in una mano, poi quando faccio mio figlio, quello non ce l'ha questa sostituzione, perché il DNA della mano non va nel figlio e meno ancora nel nipote. Si chiamano modificazioni somatiche, quelle che restano vincolate al soma. Si chiamano modificazioni genetiche, quelle che invece vanno da una generazione all'altra. Quello di cui sto parlando, di cui si sta parlando da 30 anni, faccio notare, è la possibilità di modificare il nostro patrimonio genetico in maniera ereditabile, cioè in modo che mio figlio, mio nipote o chi volete voi possano ereditare quel miglioramento, tra virgolette. Se si tratta di far funzionare un gene, se si tratta di far funzionare meglio una cellula, se si tratta di essere più difesi, certamente è un miglioramento. Ma che cosa vuol dire meglio? Che cosa vuol dire peggio? Qual è l'intervento veramente importante che io posso fare sul mio genoma? Questo è quello che ci chiediamo da 30 anni e che molti di voi vedranno presto in azione. Quindi noi siamo alla vigilia, ancora non ci siamo, ma siamo alla vigilia di un evento epocale. La specie umana, prima e probabilmente unica nell'universo, è una specie biologica che riesce a modificare il proprio patrimonio genetico, cioè la propria essenza biologica. C'è una retroazione fortissima dell'evoluzione culturale sull'evoluzione biologica, perché se io devo aspettare dei cambiamenti che avvengono per via naturale, devo aspettare decine e decine di migliaia di anni per imparare a digerire il latte da adulti. L'uomo ha dovuto aspettare 10.000 anni. Facendo in questa maniera una modifica, io posso ottenere subito, siccome questa è l'epoca del tutto e subito, io posso modificare subito qualcosa. È quello che si sta per fare. Il problema fondamentale è per ottenere che cosa? Beh, se si tratta di allungare la vita, penso che siamo più o meno tutti d'accordo, naturalmente si tratta di un allungarla progressivo e relativamente lento, se no, qua la stanza sarebbe piena di cristiani che si accapigliano montando il secondo puntato, ma di avere anche gente che ha delle caratteristiche diverse. Per esempio, tutti si lamentano del fatto che siamo cattivi, gli altri, non guardano mai cattivi. gli altri sono cattivi, è vero, non c'è dubbio proprio. Possiamo essere un po' più buoni, un poco più altruisti, un poco più obbedienti, un po' più intelligenti. C'è qualcuno che piace l'intelligenza, non hai capito perché. Ma in particolare in questo paese, forse da Boccaccio in poi, l'intelligenza è una cosa molto considerata. E quindi i giornali che si mettono a fare confusione, il ruolo del giornalista fa confusione, hanno disegnato alcuni scenari in cui l'uomo fa a comando, figli di un con gli occhi azzurri che non si capisce a chi possono servire, oppure figli più longevi, figli più resistenti a certe malattie, figli che siano cittadini migliori. E lì si lascia la scienza e si va a finire disperatamente nella politica, nella sociologia, nella psicologia, nell'antropologia, e lì si blocca tutto. Perché a capire che un DNA aggiuntato è un DNA che ha le proprietà di questo e le proprietà di quello, non ci vuole nulla. Ma a capire come e dove devo modificare è una cosa che faremo, ma faremo senza averci pensato. Anche se io ed altri ripetono questo discorso da anni, avete mai visto una discussione da qualche parte in cui gente si riunisce e dice in che direzione andiamo? No, si vede solo discussione sui migranti, sulla razza, sulle tasse, ma sulle cose che ci accompagneranno noi, i nostri figli, i nostri nipoti, sul futuro, non si discute. O perché non ci abbiamo voglia, o perché pensiamo che non è valsa la pena, o semplicemente perché non sappiamo da che parte cominciare. Ecco, bisogna che acquisiamo la consapevolezza che quando leggeremo sul giornale, se qualcuno l'ha fatto, e diremo, cavolo, ma lo potevano dire, ma come lo potevano dire? Sono anni che si dice, pensateci, pensateci, pensate. Sono stati fatti due interventi fino adesso, tutti e due difficilmente criticabili, nel senso che è stato eliminato un gene che porta la morte precoce in culla, e quindi sul fatto che questo sia bene non averlo, penso che siamo d'accordo tutti, più un'altra malattia. Però quando io comincio a toccare il genere che io penso dell'altruismo, che altro trucco? Uno più altruista è soltanto la persona più simpatica, il cittadino migliore, ma non è che mi diventa depresso, non è che mi diventa suicida, perché se no ho fatto un bel guadagno. È diventato altruista ma suicida. Quindi non è che mi voglio spaventare, ma siccome io ormai sto per uscire di scena, non perché sia particolarmente pessimista, ma perché tutto quello che nasce deve morire, quello che succederà nei prossimi 50 anni, 30 anni, come volete voi, sarà questo. Si parlerà di questo, o prima che avvenga, o purtroppo io penso, ma ne già avvenne. Quindi da un certo punto di vista, questo che è il massimo obiettivo della biologia di questi tempi, aspetta un rodaggio, aspetta una prova, aspetta una prova di maturità, di serietà, di guardarsi in faccia e dire, bimbo mio, che cosa vogliamo? Cosa ci piacerebbe che accadesse? Questo è quello di cui io parlo nel libro, di cui io parlo da più di 30 anni, che sta per accadere. Questo pazzo di queste scimmie di oggi, insomma, è un campanello. Certo, le scimmie non sono uomini in genere, ma insomma, voglio dire, la difficoltà tecnica è più o meno la stessa. E c'hanno un cervello, hanno delle emozioni, hanno dei sentimenti, hanno degli obiettivi, e quindi si può cominciare a vedere di che cosa si tratterà. Infine il libro, secondo io pensavo di farlo di due parti, diciamo, entrambe modernissime, ma di colore un po' diverso, cioè il genoma è una speranza, ho messo una cosa invece di cui preoccuparsi, che sappiamo tutti, la Terra non ce la fa più a tenerci come spazio, come cibo, come quella cosa strana che noi chiamiamo risorse, che vuol dire energia. E acqua, giustamente, perché senza acqua la vita non ci può stare. Il pianeta c'ha tanta acqua, per cui i nostri antenati pensavano che non finisse mai, invece c'è delle fonti in cui cominciano a scarseggiare per quanto riguarda l'acqua. Dicevate, ma di questo si parla tutti i giorni, è vero che si parla tutti i giorni. Ma che si dice di concreto? Di che cosa si fa? Ecco, il mio è un invito anche qui a cercare di calare nel grande pubblico, cioè nei cittadini, tutti quelli che saranno protagonisti dell'oggi, ma soprattutto del domani, una discussione, perché qui certamente si può fare tanto, ma si può fare tanto in diverse direzioni. Che direzione vogliamo fare? Quindi io non è che voglio fare il messia, quello che invita la gente a riflettere, anche perché è un'impresa quasi miserabile. Se c'è una cosa a cui l'uomo non piace fare, proprio riflettere. All'uomo fa piace chiacchierare, aprire bocca, usare sentenze e condannare. Noi siamo tante piccole minozze. Quello che ci piace fare è dire quello ha sbagliato, quello è razzista, quello è sessista, quello è timpanista, non esiste, ma è tanto un modo di chiamare. Ma che aiuto dare in questa maniera? Per avere un contributo sociale bisogna dire questo sbaglia in questo, questo, questo e questo. E qui, come vedete, siamo arrivati un'altra volta alla confluenza tra scienza da una parte e vita dall'altra. Chiamatela politica, chiamatela etica, chiamatela sociologia, che è un modo, diciamo, depurato di trattare dei problemi più grossi della società. I problemi sono sempre. La scienza in fondo è una cartina di tornasole per mettere in chiaro dove ci sono i problemi più grossi. Poiché io sono ottimista e penso che qualsiasi problema si può affrontare, io in fondo faccio suonare questi campanelli di allarme per cercare di svegliare gli svogliati, anche di buona volontà, per pensare, per parlare, per discutere. Parlare serve. Chi è stato qua negli anni si ricorderà che una volta dissi di un mio sogno ricorrente, antipaticissimo, che sognavo una ragazza bellissima ma che non mi voleva, averlo detto in pubblico, c'era anche lui, mi ricordo c'era anche Adolfo, ha fatto sparire, non so più, non è più arrivato. Ho cambiato con il mondo. Ma è successo. Per dire che parlare a volte ha anche una funzione salvifica. D'altra parte, quando la gente ha dei traumi post bellici o comunque uno spavento, la cosa migliore è farli parlare tra di loro, addirittura inventando storie inesistenti, ma parlando. Quindi che cosa possiamo fare noi? Con cognizione di causa, ecco perché si scrivono i libri divulgativi, con cognizione di causa, ma parlare. Cambiarsi le idee, cambiarsi le opinioni e in un certo senso anche dire banalità, perché le banalità non piacciono a nessuno, ma la vita è banale, è complessa quanto volete voi, ma è banale, in fondo è riassumibile in poche parole, la vita di chiunque, sia di un piccolo, sia di un grande, sia di un grandissimo. Ecco, noi dobbiamo imparare a parlare delle cose della vita, commentandole nella maniera più umana e consapevole possibile, in omaggio a quello che io credo sia l'unico vero ruolo della nostra specie umana, che è quella appunto del commentatore dell'universo, perché l'universo c'è anche senza di noi, ma non ha nomi, non ha parole. Arriviamo noi, esageriamo, perché abbiamo 5.000 lingue, però perlomeno ce n'abbiamo una, che è quella che permette di dare il nome alla gratitudine, alla collera, al rimorso, a tutto quello che volete voi. Ecco, parlate. Mi ricordo che tanti anni fa c'era un libro che ebbe un bel successo che si chiamava Le parole per dirlo. Sembra paradossale, ma noi abbiamo bisogno anche oggi delle parole per dirlo. Grazie.
Iniziare con le domande, volevo ricordarvi che il prossimo incontro sarà domani giovedì 25 gennaio, anziché venerdì come indicato nel Requiem. Ci vedremo quindi domani per il giorno della memoria con il libro di Sabina Fedeli, Gli occhiali del sentimento, di Da Bonfiglioli, un secolo di storia nella memoria di Norbert Ferraresi, dove sarà presente anche Franco Semmai, reduce la buca al barca, e questo è domani. Scusate, prendiamo le domande.
Ecco.
Professore, la ringrazio perché quando c'è lei ci illumina tutto. Firenze è più bella. Però io sono un pessimo lettore. Sono un vizio che ho sempre avuto sin da ragazzo, e ora nelle vecchiaie si legge e poi si avvicina. Ma tempo fa lei la mise su Rai Scuola e la fece dei servizi, ma una cosa bellissima. L'unico rampianto è che non avevo nipoti da poter spiegare in parallela che raccontava lei. E quello che ci ha raccontato ora, l'altra settimana lo fecero vedere, il taglio della rete del DNA è infilato, però un dissero della cinese, avevano forse paura di dire,
però oggi, è successo oggi,
ma lo fecero vedere in prospettiva, con la macchinina, cosa, insomma, io non era il taglio reale, era quello che si poteva fare in prospettiva. Io da contadino che si accidenti, più facile fa questo che un innesto una pianta, perché innestare la pianta non si innestava una volta per produrre un frutto da selvaggio a domestico, non è facile, molto più complicato manualmente che modificare il DNA oggi. Ecco. Questo è rimasto stupito. Comunque, complimenti professore, il televisore la ben bene ed è simpaticissimo quando la parte. Grazie.
Grazie. In effetti fare gli innesti non è facile. Io già vedo bene da che parte cominciare, perché ho le mani un po' da pasticcione. Ed ero pasticcione fino al 1977, quando improvvisamente in biologia molecolare arrivarono delle tecniche che potevano mettere in atto anche i pasticcioni. Io prima del 77 ero un munco, dopo il 77 ho fatto anche esperimenti, e la fortuna di questa avventura è stata che anche persone un po', diciamo, impedite, diciamo, possono fare certe cose. Oggi poi c'è una quantità di cose già pronte che possono mettere tutti in circolazione. Questo è il bello del progresso anche materiale. Mettere tutti in condizione di fare tutto, perché in fondo la scienza che fa? Ci libera dai condizionamenti naturali.
Se c'è domande?
Professore, allora,
Sono d'accordissimo col fatto che dobbiamo riflettere sulla scienza, su quello che fa, sulla biologia. Lei è una delle poche, forse l'unica persona che ci invita a farlo, e quindi io ne sono grata al massimo. Quindi, a parte questo che è fondamentale, però volevo dire una cosa proprio su questo libro. Lei, questo libro è rivoluzionario, perché lei con la sua consueta onestà ci racconta delle cose della ricerca scientifica e del sapere scientifico, della comunità scientifica, che sono totalmente nuove e che sono sconvolgenti, perché fanno pensare che si incrini il dogma della biologia, che torni in essere in qualche modo il anarchismo, delle cose importantissime. Quindi lei ce lo dice, non ci racconta esattamente che cosa è successo, ci lascia con una curiosità eccezionale. Quindi io le chiedo a titolo personale di il prossimo libro o un prossimo libro scriverlo raccontandoci queste cose, perché se non ce le racconta lei, chi ce le racconta?
Grazie. Comunque, se mi volete fare tanto subito, non mi oppongo. In effetti, una signora mi disse: perché tu che scrivi tanti libri non ne scrivi uno che parte dall'A alla Z e racconta le cose basilari della biologia in modo che le possono seguire tutti? E che volete che vi dica? La biologia, a differenza della fisica, non è tanto facilmente riassumibile. La fisica in fondo è fatta di 10 principi, la biologia no. La biologia sono tante storie, infatti una volta si chiamava storia naturale. Quindi raccontare tutta, tra virgolette, la biologia ci vuole un sacco di tempo. La prossima volta che avrò 40-50 anni, mi metto, ve lo prometto, e scrivo un libro in cui, partendo da zero, racconterò tutto. Il problema è che a quel punto non interesserà più a nessuno, perché voglio sperare che sappiamo tutto, ma quello che dice lei è giustissimo, non è realizzabile come tutte le cose belle della vita. Se ci fosse più gente, soprattutto giovane, a fare questo mestiere, sarebbe bene per tutti quanti. Ma voi sapete meglio di me che i libri non si vendono, quelli che si vendono non si leggono, che abbiamo altre cose da fare, per cui questa urgenza che lei ha di sapere certe cose non ce l'hanno tutti quanti. Preferiscono vedere i ballerini che cascano per terra, perché la gente vede i ballerini non perché siano su ma che cascino per terra, preferisce vedere quello che dice Gauss una della l'altra, perché quello è interessante. Però la storia dimostra che poi a lungo andare, nonostante queste oscillazioni o sbandamenti, la conoscenza aumenta sempre e aumenta anche un pochino nel grande pubblico, un pochino, perché per sapere bene certe cose bisogna farle. Mi ricordo quando ero giovane, dicevano: se studio non imparo, se faccio imparo. Certe cose andrebbero fatte. E ora non è che tutti quanti ci possiamo mettere a manipolare i geni, possiamo solo ascoltare uno che te lo racconta. Quindi cerchiamo di trovare il giusto compromesso tra quello che si può fare e quello che ci piacerebbe fare. Il mio compromesso, essendo io anche un pigro, è quello di raccontare, in modo ci metto meno tempo. Ora poi con internet, con Google, non mi alzo nemmeno dalla scrivania, prima mi alzavo a vedere, non mi alzo nemmeno per cercare. Quindi io sono un figlio, però cerco di mettere insieme un programma di istruzione. Guardate, se la gente si limitasse a leggere quello che è pubblicato, non saprebbe tutto, sarebbe molto più di tutto. Il problema è che noi abbiamo tanti interessi, giustamente, e che nella testa più di tanto posto non c'è. Qualcuno ce n'ha proprio di poesia nella testa, ma anche chi ce n'ha tanto non si può mettere tutto quello che vuole, perché se da un certo punto in poi ci metti una cosa in più devi sbaraccare una cosa. Ma questo è il bello della vita. Immaginate uno che sapesse tutto. Un altro personaggio di Borges era uno che aveva una memoria infinita. Immaginate che strana cosa. Quindi accontentiamoci, ascoltiamoci a raccontare belle storie. C'è un mio conoscente che mi definisce il mio cantastorie preferito. Effettivamente a me piace la definizione di cantastorie. Qualcuno magari si offenderebbe, ma io che a me la definizione di cantastorie mi piace molto. Io sono un cantastorie, come Dario Fo, tutto sommato, come tanta altra gente. Racconto storie che hanno un minimo di verità, mentre Shakespeare, Dante, Leopardi hanno basso quoziente di verità, tanto quoziente di fantasia. Però attenzione, c'è della fantasia anche in quello che scrivo io, non è soltanto registrazione di cose avvenute. Ogni tanto io apro una finestrella e faccio vedere quello che penso. Purtroppo sapete qual è il punto, che quando la gente mi racconta un mio libro, capisco che la maggior parte delle volte non ha capito un accidente.
Per illustrare questo volevo ricordarvi che il memorioso di Borges, che ricordava tutte le forme, tutte le onde, di tutte le nuvole, finisce in una stanzina buia, immobile, su una brandina, perché non può affrontare.
Quindi, alla luce di tutto quello che sappiamo adesso, della epigenetica, delle trasformazioni che tu hai fatto intravedere, cosa dobbiamo pensare delle teorie di Lysenko, che nella nostra giovinezza venivano considerate con orrore da un certo punto di vista e come un cardine politico da altre parti?
Ma erano sbagliate ed erano tendenziose, perché lasciavano intravedere il fatto che se io ci metto un po' di buona volontà o mi auguro qualche cosa, quello accade. Magari, non è mai successo. Qualcosina, un pochino, è ritornata di moda, è ritornata di moda anche la Marche, ma non vi illudete. La maggior parte delle cose della genetica sono come erano 20 anni fa. Però si stanno perfezionando, stanno imparando delle cose che ci permettono di entrare negli aspetti minuti della genetica. Per esempio l'epigenetica, di cui tutti avrete sentito parlare, di cui si parla tanto, è un perfezionamento della genetica che ci permette di guardare anche nel meccanismo molto profondo di azione dei geni. Quindi bisogna avere questa cultura di base della quale essere ragionevolmente sicuri. E poi seguire quello che sta succedendo senza innamorarsi delle novità e delle stamperie, perché sennò si va troppo lontano. Certo. Bisogna, la persona di cultura deve sapere quello che deve sapere, però si diverte giustamente a seguire le novità. Questo è il mio atteggiamento, mi piacerebbe averlo in tutte le scienze, ma in realtà è solo in biologia che io posso avere questo atteggiamento. E la cosa più bella che c'è è dire: guarda quante cose stanno cambiando, cosa pensavamo 20 anni fa, cosa pensavamo 30 anni fa. Lysenko è stato una disgrazia per l'Unione Sovietica, che ha perso tutta la biologia e tutta la genetica. Tra l'altro, siccome io sono dispettoso, vi dico quante città. Tutte le nazioni che hanno poca biologia sono quelle che hanno tanta ideologia, o politica o religiosa. perché la biologia è il contrario dell'ideologia.
Ma io sto facendo un discorso per gli aspetti diversi, anche dai fratelli. Dovrebbero essere tutti uguali da prima di lui, quindi anche diciamo, c'è un cambiamento interno, la madre c'ha un po', il babbo c'è un'altra, e quindi c'è un cambiamento genetico della nascita, anche se il nucleo è uguale. Ma forse non mi so spiegare.
No, ti ho spiegato, Io mi diverto a collezionare esempi di fratelli diversi. Cominciare da me, mio fratello, che ora non c'è rimasto, ma siamo diversissimi, i figlioli. I figlioli dei miei conoscenti siamo tutti diversi, perché anche se i geni sono gli stessi, il funzionamento e il risultato è diverso. Quindi guardate intorno, questa varietà incredibile, che è una cosa della quale ne andiamo giustamente fieri, non è artificiale, è naturale. Immaginate che noia se fossero tutti passati, insomma bisogna avere anche tutti i concilenti, poi c'è una varietà.
Io sarei felice.
Immagini che
io
sarei felice. Ringraziando il Dio siamo tutti diversi e manteniamoci tali per non sbagliare perlomeno.
Se non ci sono altre domande, lo ringraziamo tantissimo il professor Concelelli, che risentiremo tra poco, proprio in questa stagione, con un altro libro, io e lei, e naturalmente, e tutti voi che siete venuti. Vi ricordo ancora l'appuntamento di domani, giornata della memoria.